Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Diamo subito il benvenuto a Paul Scutti, il nostro esperto di politica australiana che è in collegamento in diretta con noi. Buongiorno Paul.
Buongiorno Marco e un buongiorno agli ascoltatori.
Allora, cominciamo con la situazione coronavirus che in particolare in questo periodo preoccupa il Victoria e ancora più in particolare Melbourne, una zona delimitata, ci dirai anche poi in che modo delimitata di Melbourne, è in pratica sotto un lockdown forse senza precedenti da quando è scoppiata l'epidemia e ci sono, come ho anticipato, critiche alla gestione da parte del governo di Daniel Andrews. Cerchiamo di spiegare che cosa è successo.
Sì Marco, i casi continuano ad aumentare in Victoria, attualmente ce ne sono 500, più di 540 casi attivi, 26 sono ricoveri e 3 si trovano in terapia intensiva e la settimana scorsa il Premier Daniel Andrews ha annunciato un lockdown inizialmente per 10 codici postali, adesso è stato esteso a 12. Quindi ci sono decine di quartieri che rientrano in queste misure altamente restrittive e poi nel fine settimana c'è stata questa misura molto controversa, e cioè un lockdown per più di 3.000 residenti di case popolari. Si tratta di 9 edifici che si trovano tra Flemington e North Melbourne, nel nord della città, e questi sono stati chiusi sabato e si trovano adesso sotto il presidio delle forze dell'ordine e le ultime voci indicano che ad essere chiuso potrebbe essere adesso anche il centro della città, il CBD, dove anche lì si è registrato un aumento dei casi. Però mentre nei quartieri in questione è comunque possibile spostarsi per motivi di lavoro, studio o salute, ai residenti invece di queste case popolari è stato imposto di non uscire per nessuna ragione dai loro appartamenti e c'è rabbia tra diversi residenti perché ci sono palazzi dove al momento non ci sono nemmeno casi confermati di coronavirus. E il problema adesso ovviamente è cercare di organizzare il tutto perché funzioni in modo, diciamo, quantomeno passabile. Il governo statale da parte sua ha annunciato uno stop agli affitti per 2 settimane per chi si ritrova chiuso in casa, e mentre chi non può recarsi al lavoro riceverà anche un pagamento di $1,500. Il personale sanitario sta adesso andando di porta in porta per testare i residenti e ovviamente va anche avanti il lavoro di organizzazione per quanto riguarda la fornitura di alimentari, medicinali, altri beni di prima necessità. Però ecco, non mancano le critiche, già sono venute fuori sui social media foto di alimentari consegnati ai residenti in cui mancano anche cose di essenziali. Lo stesso sindacato della polizia ha criticato il governo e ha detto che le forze dell'ordine stanno gestendo la situazione un po' come viene perché c'è stato poco tempo per preparare un piano. Le autorità sanitarie dal loro punto di vista però ritengono che sia la misura da prendere. Il responsabile sanitario dello Stato ha dichiarato che ci sono 27 casi al momento che possono farsi risalire a queste case popolari, però il numero secondo le autorità è destinato a crescere. E il responsabile invece sanitario nazionale, Paul Kelly, anche lui ha appoggiato questa misura del governo del Victoria e ha paragonato le case popolari a delle navi da crociera in verticale per i rischi che comportano in termini di contagio, e questo perché ovviamente si tratta di ambienti dove ci sono diverse zone che sono in comune, come ad esempio le lavanderie, scale, ascensori. È decisamente difficile quindi mantenere qualsiasi forma di distanziamento sociale in ambienti del genere.
A questo punto cambiamo argomento, ma ovviamente continueremo a seguire la situazione da molto vicino. Paul, nel corso del fine settimana c'è stata un'elezione suppletiva che normalmente non avrebbe assunto tanta importanza, ma si è svolta, soprattutto la campagna elettorale, in un periodo segnato dal coronavirus. Allora, ricordiamo che il seggio di Eden-Monaro, il seggio federale, corrisponde in pratica ad una grossa fetta del New South Wales sud-orientale. È un seggio che, lo abbiamo detto qualche giorno fa, è considerato bellwether, ovvero che va a chi governa in quella legislatura, ma non è accaduto negli ultimi anni per la popolarità del parlamentare che lo rappresenta, Mike Kelly, che si è dovuto ritirare per motivi di salute. Sabato c'è stata questa elezione, com'è andata?
Sì, i laboristi hanno dichiarato vittoria, ma i liberali non hanno ancora concesso il seggio, e questo perché finora è stato contato circa l'85% dei voti, e la candidata laborista Kristi McBain è in vantaggio di appena 800 voti sulla liberale Fiona Cochevoice. Una volta contate le preferenze, quindi i laburisti si aggiudicherebbero il seggio con il 50,4 contro il 49,6 della coalizione, quindi sì, numeri davvero risicati sul filo del rasoio. C'è comunque soddisfazione ovviamente tra i laburisti, perché l'attesa adesso è che con appena il 15% dei voti ancora da contare i liberali non dovrebbero essere in grado di recuperare questo distacco, però c'è anche preoccupazione perché il voto primario dei laburisti è comunque calato di 2 punti rispetto alle elezioni passate. Da un punto di vista però diciamo che la vittoria è comunque una vittoria, e il leader dell'opposizione Anthony Albanese ha fatto notare anche che sì, il voto primario dei laburisti è calato, ma anche perché questa volta c'erano ben 14 candidati al seggio, e quindi quando aumentano i candidati il voto di solito tende a disperdersi. E c'è anche da dire che i laburisti si attendevano comunque un calo del voto primario, perché parte dei consensi era dovuta, come hai ricordato tu, alla popolarità personale del deputato uscente Mike Kelly. Quindi comunque questa vittoria aiuta sicuramente Albanese a cementare la sua leadership, che altrimenti sarebbe stata decisamente in bilico in caso di sconfitta. In casa liberale invece molti speravano che la popolarità di Morrison, che è cresciuta come sappiamo enormemente negli ultimi mesi in seguito alla gestione della pandemia, in molti speravano che questa popolarità potesse tradursi in una vittoria. Così non è stato, però c'è da dire che la storia comunque non era dalla parte dei liberali. Infatti bisogna risalire a circa 100 anni fa per trovare l'ultima volta in cui un governo in carica è riuscito a strappare all'opposizione un seggio ad elezioni suppletive. Quindi tutto considerato, i liberali non possono lamentarsi per come è andata. Quello che deve preoccupare Morrison piuttosto è l'atteggiamento del Partito Nazionale, perché ci sono state tensioni con il leader del New South Wales, Johnny Barillaro, che è stato accusato di aver destabilizzato la campagna elettorale, così da posizionarsi al meglio per una sua eventuale candidatura alle prossime elezioni federali.
A questo punto parliamo di quella che potrebbe essere non una elezione suppletiva, perché Matthias Cormann è in Senato, ma comunque un rimpasto all'interno del governo federale ci sarà per forza, in quanto il ministro delle Finanze, per l'appunto Matthias Cormann, ha annunciato le sue dimissioni. Un po' un fulmine a ciel sereno, perlomeno dal punto di vista della continuità all'interno del governo. Nessuno, credo, forse i suoi amici più stretti, i suoi familiari, si sarebbero aspettati questa decisione.
Sì, giunge al termine la carriera politica di Cormann, che è stato il ministro delle finanze che è stato più a lungo in carica nella storia d'Australia, in carica sin dall'elezione del governo Abbott nel 2013. E quindi il governo perde uno dei suoi pilastri in materia di politica economica. Ricordiamo che nel frattempo, mentre Cormann è sempre stato ministro delle finanze, nel frattempo si sono succeduti 3 ministri del tesoro, quindi Joe Hockey, poi abbiamo avuto ovviamente Scott Morrison, e quindi adesso Josh Frydenberg. E Coleman oltretutto è sempre stato anche molto lodato non solo per le sue capacità di ministro dal punto di vista della gestione economica, ma anche per le sue doti di negoziatore che al Senato sono sempre più importanti quando si ha a che fare con i numerosi indipendenti che siedono al Senato. Coleman ha citato insomma la stanchezza di tutti questi anni di vita da pendolare, tutti i voli che ha dovuto fare tra Perth e Canberra, e ovviamente, come si sa, questo è un tema ricorrente per tutti quanti i politici del Western Australia. Le indiscrezioni indicano comunque che il ministro intende, a quanto pare sarebbe in trattativa per un ruolo con l'OSCE, l'Organizzazione Economica per lo Sviluppo, che ha sede a Parigi. Vedremo se questo ruolo si concretizzerà. Bisogna dire che comunque già anche prima delle ultime elezioni Coleman sembrava intenzionato a non ricandidarsi. Come si ricorderà, diversi liberali avevano annunciato l'uscita dalla politica prima delle passate elezioni, tutti nella convinzione che Morrison non avrebbe mai vinto. Nel caso di Coleman, a pesare anche il suo ruolo nella destituzione di Malcolm Turnbull, all'epoca Coleman si era schierato con Peter Dutton, e dopo l'ascesa in attesa di Morrison, Coleman diciamo che ha perso quell'influenza di cui aveva sempre goduto, quel ruolo di primo piano che aveva sempre avuto nel governo, era finito un po' in ombra, e questa decisione quindi probabilmente è anche un po' la conseguenza di quanto è successo in quell'occasione. Adesso per la successione si fanno i nomi o del ministro del commercio Simon Birmingham o di quello della sanità Greg Hunt. Birmingham è forse avvantaggiato perché è un senatore, mentre Hunt è un deputato, e il governo ha tradizionalmente bisogno di un buon negoziatore al Senato, appunto, per trattare con gli indipendenti.
Grazie Paul Scutti anche oggi per averci informato e aggiornato su quello che accade nel mondo della politica australiana. Appuntamento certamente a molto presto.
A risentirci, buona giornata.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.